Cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Ma li vogliamo presentare subito gli ospiti di oggi. Intanto buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. 13 e 14, grazie ovviamente allo staff tecnico e di regia. Allora, al telefono abbiamo Laura Stopponi, responsabile dell'ufficio Europa Caritas Italiana. Benvenuta, grazie.
Buongiorno, grazie a voi.
E poi dobbiamo andare un po' più in là, zona Balcani, Daniele Bombardi, referente Caritas Italiana proprio nei Balcani. Dove esattamente? Benvenuto Bombardi.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Sarajevo.
Allora, il tema di oggi riguarda un progetto molto interessante, Elba. Allora, qualche passo indietro, nei giorni 22-23 giugno si è tenuto proprio a Pristina, si è tenuta la conferenza internazionale, siamo in Kosovo, internazionale, dicevamo, economia sociale, una prospettiva europea per lo sviluppo di territorio e comunità. Questa è stata una conferenza promossa appunto da Caritas Italiana all'interno, dicevamo, di questo progetto Emergenza Lavoro nei Balcani. Direi allora di partire con Laura Stopponi per introdurre insomma questo progetto avviato tra l'altro lo scorso anno, se non sbaglio.
Sì, sono circa 15 mesi che è partito, è un progetto che aveva un po' l'obiettivo di avviare delle sperimentazioni, diciamo, in tema di lavoro, cioè a far partire delle piccole realtà che potessero dar lavoro a persone, diciamo, escluse e quindi ai margini della società, nello stesso tempo fornire, diciamo, dei servizi quindi ad altre persone e con i proventi, diciamo, sostenere i servizi per le persone, diciamo, in difficoltà. Quindi un tentativo di trasformare anche un po' quello che è l'attività della Caritas da, diciamo, a realtà che comunque continua a fare, diciamo, di assistenza a una realtà che fosse un attivatore di sviluppo sul territorio.
Allora Bombardi, 7 sono i paesi della regione del sud-est Europa che promuovono e che sono coinvolti dunque da questo progetto: Serbia, Bosnia, Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Albania e Grecia, insieme ovviamente alle relative chiese Caritas nazionali, diciamo, che è finanziato da Caritas Italiana, dalla Conferenza Episcopale Italiana, dalla CEI. Vogliamo allora cercare di capire qual è la situazione che comunque accomuna questi 7 paesi, concentrandoci questa volta in particolare sul contagio della crisi iniziata nel 2007-2008 nell'Eurozona.
Sì, come ha detto lei, giustamente a partire dal 2007-2008 quella che è stata la crisi nell'Eurozona ha colpito anzitutto l'Europa occidentale, ma poi piano piano si è trasferita nei paesi del sud-est Europa che economicamente sono molto legati all'economia dell'Europa occidentale. Basti pensare che molte persone dall'Europa occidentale, dell'Europa orientale vivono e lavorano in Europa occidentale e mandano a casa molto spesso delle rimesse che adesso non arrivano più perché la crisi ha fatto perdere il lavoro a queste persone che erano immigrate negli anni scorsi. Molto del commercio di questi paesi dell'Europa orientale è proprio verso la Germania, l'Italia, l'Austria, tutti i paesi che hanno sofferto la crisi e quindi hanno ridotto quelle che erano le importazioni e gli scambi con i paesi dell'Europa orientale. Quindi nel corso degli anni i paesi dell'Europa sud-orientale che lei ha elencato prima hanno iniziato a soffrire molte dinamiche di crisi economica che hanno fatto così bloccare, congelare quelli che erano stati i tentativi di sviluppo a seguito poi degli anni 90. Tutti questi paesi, soprattutto i paesi dell'ex Jugoslavia e l'Albania, vengono da un contesto negli ultimi 20 anni di post-comunismo, spesso post-guerra, e avevano iniziato un processo di sviluppo economico che la crisi appunto ha congelato. Un caso a parte poi è la Grecia, che come sappiamo è in situazione terribilmente caotica e drammatica proprio per la crisi economica. Quindi il minimo comune denominatore di tutte queste realtà è che la crisi economica sta battendo molto forte sulle dinamiche economiche e, come diceva Laura Stopponi prima, esclude molte persone, tiene molte persone ai margini della società, ancora più di quello che succedeva 5 o 10 anni fa.
La Caritas, Stopponi, dichiara che il progetto Elba ha promosso l'economia sociale come risposta sostenibile ed equa agli squilibri creati appunto dalla crisi economica. Questa possibilità di rendere l'economia sociale, sostenibile ed equa da cosa parte? Da quali principi?
Da un principio di condivisione di risorse. Cioè cercare di mettere insieme, di approfittare in maniera utile delle risorse che una comunità offre, quindi non soltanto una realtà come potrebbe essere la Caritas no profit, ma le persone stesse che sono coinvolte, quindi le persone che sono in difficoltà, che vengono considerate come delle risorse, non solo quindi dei beneficiari di tali servizi, di tali prodotti, e quindi e poi la realtà del territorio, quindi le istituzioni pubbliche, ma anche le realtà profit, metterle insieme per il bene comune, quindi non tanto per generare profitto per se stessi, ma per generare profitto che serve per la realtà stessa, cioè per la piccola impresa, che genera quindi del bene comune, del bene di cui possono approfittare tutti, coloro che lavorano in questa società, ma anche la comunità più ampia. Per cui è una realtà che noi abbiamo con 40 anni di cooperative, di cooperazione in Italia, ma che in questo momento anche in Italia sta generando realtà nuove, modi di pensare nuovi, tentativi di rispondere alla crisi economica, quindi con dei modelli di sviluppo diversi da quelli precedenti.
Quindi, Bombardi, rispondere alla crisi economica non con un obiettivo così di contrasto a quella che viene definita l'Europa del Nord, quella più opulenta, ma secondo sempre progetti e criteri che riguardano anche dei quadri legislativi nuovi proprio sull'imprenditoria sociale.
Sì, come diceva l'autorità Stopponi, il tema non è solo dell'Europa orientale o solo dell'Europa occidentale, è proprio un tema europeo nel senso ampio, Unione Europea e paesi fuori dell'Unione Europea. E le risposte che si stanno cercando di dare sono proprio, e con il progetto Elba che abbiamo cercato di promuovere, nascono proprio dalla condivisione di idee, di proposte, di esperienze tra queste due realtà. Non si è proposto nell'Europa orientale un modello che funziona nell'Europa occidentale, ma semplicemente si è condiviso quello che erano una serie di buone prassi che si sviluppano in Italia, ma non solo, da un lato, e le realtà già esistenti, le buone prassi che esistono nell'Europa orientale, cercando di trovare risposte nuove, più adatte e più inclusive rispetto alla crisi. Sono anch'io a sottolineare molto questo aspetto, che tutte le risposte vedono la persona in difficoltà, che può essere nei Balcani molto spesso persone con disabilità, persone con disturbo mentale, donne sole, anziani, eccetera, persone che sono una risorsa per la propria comunità, ciascuna di loro ha delle qualità che può mettere a disposizione del territorio, uscendo un po' dallo schema di vedere queste persone appunto solo come delle beneficiarie di un'assistenza che devono ricevere, ma rendendole parte attiva della comunità. In questo modo si crea proprio una dinamica nuova, un welfare nuovo, perché sono loro stesse protagoniste non solo del loro riscatto sociale, ma proprio contribuiscono anche economicamente al benessere della comunità nelle quali sono inserite.
Noi siamo partiti all'inizio della trasmissione concentrandoci sulla crisi iniziata nel 2007-2008 nell'Eurozona, ma ricordiamo che Bombardi, i Balcani sulle spalle hanno ancora le profonde cicatrici di una guerra che appunto non ha proprio ancora fatto i conti, saldato il conto con la storia. Che tipo quindi e lo chiedo a lei proprio come testimone anche, quasi oculare, in questo periodo storico, lungo periodo storico, in questo periodo che cosa lei ha visto dal punto di vista della volontà di questa gente, della disillusione, della speranza di potersi trovare inseriti all'Unione Europea, al di là poi delle varie delusioni eccetera eccetera e dei vari sforzi comunque anche da parte dell'Unione Europea?
I paesi dei Balcani escono appunto da un conflitto che 15-20 anni fa ha visto la fine dal punto di vista armato, ma che ha continuato a produrre, purtroppo continua ancora a produrre, molte ingiustizie. Le diciamo, dinamiche perverse create dal conflitto, di divisione, di scontro, hanno creato soprattutto delle comunità divise che proprio quello che dicevamo prima non consentono sempre di mettere insieme le risorse, spesso tendono a dividerle, a combattersele invece che a condividerle. Quello che c'è da dire è che i Balcani effettivamente, al di là delle guerre di 20 anni fa, anche negli ultimi anni sono stati un po' una cartina di tornasole di molte dinamiche più ampie. Penso alle dinamiche, come diceva lei, di integrazione europea. Sono tutti paesi che stanno cercando, tendono, provano a raggiungere quegli standard richiesti per un'adesione all'Unione Europea, ma dall'altro lato c'è una difficoltà dell'Unione Europea di capire questo contesto così complesso e cercare di facilitare forse un loro ingresso proprio per garantire maggiore stabilità. L'altra cosa che mi viene in mente è, a partire dall'anno scorso, i Balcani hanno vissuto la questione migratoria in prima persona, perché sono passati dai Balcani proprio lungo la rotta balcanica molti dei migranti provenienti dalla Siria, e quindi sono luoghi che in qualche modo ci sembrano molto lontani, ma in realtà sono alle porte di casa nostra, e le dinamiche che succedono da queste parti molto spesso sono lo specchio, ecco, di quello che succede da noi, nel bene e nel male. Le cose che funzionano da noi in qualche modo, ecco, si possono replicare, inserire anche nel contesto balcanico. I problemi che ci sono da noi in un modo o nell'altro vengono risentiti anche da queste parti.
Lei non lo sa, ma ha anticipato in qualche modo la seconda parte della nostra trasmissione. Comunque è davvero molto interessante anche nella sua complessità. Stopponi, allora, in questi 15 mesi di lavoro, lei diceva che Elba ha proposto questo percorso formativo sull'economia sociale attraverso appunto le chiese, quindi di nuovo l'importanza del ruolo, della presenza delle chiese, in particolare nel sud-est Europa.
Certo, nonostante siano, diciamo, la comunità cattolica comunque una comunità di minoranza, le chiese sono tra coloro che forniscono i principali servizi di welfare per le persone, soprattutto le persone in difficoltà, le persone, diciamo, i disabili, disabili fisici, psichici, diciamo, le persone, gli ex detenuti. Quindi sono, diciamo, un attore importante sul territorio. Quindi attraverso di loro, diciamo, è stato possibile avviare questo percorso, e vorremmo, con l'idea, diciamo, proprio delle due, diciamo, le due attività principali, quindi questo percorso formativo rivolto a un gruppo di persone che diventino poi la bandiera, un po' il moltiplicatore, gli attivatori, gli animatori di questo territorio, affinché, diciamo, tutto non finisca qui, ma venga proseguito in una riflessione culturale per creare un ecosistema culturale che respiri e che promuova questo tipo di attività. Dall'altra, si sono finanziate delle imprese, diciamo più o meno 21 imprese, circa 3 per ogni paese, proprio perché l'esperienza concreta, il si può fare, diventi poi un faro, cioè sia lo stesso imprenditore, la persona che poi ha avuto l'idea, che l'ha messa in comune con altre persone della propria comunità, collegate con la Caritas, con la chiesa locale, farà sì che, diciamo, comunque diventi un luogo di esperienza, un luogo, diciamo, di testimonianza, diciamo, che questo tipo di cose si possono realizzare. Quindi questi due filoni che proseguiranno, la nostra intenzione comunque di continuare, probabilmente non con le stesse attività, probabilmente anche a un ritmo più ridotto.
Quindi state lavorando anche per un dopo, ecco.
Certo, bisogna, diciamo, sono le prospettive e rappresentano un po' il futuro, se ne sta parlando in tutto, diciamo, in varie altre parti del mondo, proprio perché forse sono una delle poche possibilità per ridurre quelle diseguaglianze che sempre più aumentano nelle nostre società.
Bombardi, un'analisi all'interno comunque della zona dei Balcani, questa zona comunque politicamente ancora molto difficile, instabile, la gente, l'opinione pubblica, verso quale obiettivo si sta ricostruendo, e se si sta ricostruendo o se ancora viene spostata, trasportata da questi venti anche di incertezza?
Le dinamiche, come diceva lei anche prima, sono molto complesse. Secondo me negli ultimi anni ci sono due obiettivi a cui le persone, le comunità di questi territori tendono. Da un lato è sicuramente la pacificazione, cioè ormai delle guerre sono tutti molto stanchi e hanno capito che le guerre non risolvono i problemi di questo territorio, ma anzi è stato dimostrato che i problemi li hanno solamente aggravati. E dall'altro lato è sicuramente la prospettiva europea, l'ingresso nell'Unione Europea con tutto quello che comporta, la liberalizzazione dei visti, la possibilità di viaggiare, la possibilità di aderire a programmi come gli Erasmus per gli studenti per poter imparare e studiare all'estero e conoscere realtà diverse. C'è proprio bisogno di quest'area europea nei Balcani, che sicuramente bene farà a questi territori. Quindi sulla base di questi due obiettivi, si cerca di costruire le comunità. Purtroppo non sempre questi due obiettivi sono facili da raggiungere né immediati, perché devono fare i conti con una realtà circostante che è molto complessa. Faccio solo due esempi per capirsi. I Balcani sono il luogo dove l'Islam si incontra con l'Occidente, e ovviamente le dinamiche mondiali di difficoltà di dialogo tra queste due realtà anche nei Balcani poi si traducono in una pacificazione più complicata. Lo stesso per quanto riguarda l'Unione Europea, gli avvenimenti anche degli ultimi giorni, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea sicuramente in qualche modo mette in difficoltà o rende più difficile il percorso di adesione di questi paesi, che ovviamente si chiedono: ma se qualcuno dall'Unione Europea sta uscendo, perché noi dobbiamo fare così tanta fatica per entrare? Quindi il mondo circostante in qualche modo mette alla prova, non è un percorso lineare quello di arrivare a questi due obiettivi, però sicuramente rimangono ancora due stelle polari abbastanza salde verso cui i governi, le comunità, le chiese stesse stanno cercando di tendere per il futuro di questi territori.
Chiudiamo con un'ultima domanda a Laura Stopponi. Allora, lei prima descriveva questa seconda parte dei lavori del progetto Elba, quindi grande fermento per la seconda fase. In questa seconda fase ci sarà il supporto di ulteriori Caritas nazionali europee? Avete già le altre Caritas nazionali dell'Europa?
Direi di sì. Devo dire che questa sperimentazione ha attratto anche perché le stesse Caritas nazionali stanno a loro volta riflettendo sul proprio territorio, e quindi Caritas Spagna, che ha rivisto la propria organizzazione mettendo tra le priorità il suo sviluppo dell'economia sociale, la Francia, che ha un settore molto sviluppato, l'Austria, che ha attivato dei progetti di economia sociale combinate con la crisi dei rifugiati, la Svizzera. Quindi molte case si sono dette: perché non prolunghiamo questo progetto, perché pensiamo che sia effettivamente un'attività da sviluppare, da continuare per lo sviluppo di queste realtà, ma anche ragioniamo in termini europei. Ed è nata infatti una task force a livello di Caritas Europa, che ha messo insieme diversi esponenti delle Caritas europee per fare un ragionamento e portarlo quindi all'attenzione della Commissione europea. Quindi ha generato interesse, ha moltiplicato la partecipazione, e speriamo che questo porti poi a un'alleanza per un'economia che sia a misura d'uomo, ecco.
Insomma, uno scenario ancora aperto. Io ringrazio Laura Stopponi, responsabile dell'ufficio Europa Caritas Italiana, grazie a Daniele Bombardi, referente di Caritas Italiana nei Balcani. Abbiamo parlato appunto di questo progetto Elba nei Balcani, insomma, in Kosovo, questa conferenza su crisi ed economia, un capitolo tutto da scrivere ancora. Grazie e dunque buona vita.